In questa seconda parte Licio Pedrazzini si è presentata in studio con un pallone da basket.
Sì, sì, volevo
vuoi dire
volevo
qualcosa tua
punto.
Discolpa?
Okay. Ma no, che discolpa, no? Merito, no? Qua ho detto, se si parla di basket in un certo senso e si vuole parlare del mestiere forse più difficile nell'ambito sportivo, quella dell'arbitro, è giusto portare un pallone con la firma di un arbitro. Lo diciamo subito, oggi avremo un ospite che arriverà dopo e ho pensato, andiamo dritti al punto, si parlerà di questo, sì. Ma pori, gli sì. Arbitri...
In tutti gli sport, possiamo sì. Dire che in molti sport c'è più rispetto in alcuni sport rispetto ad altri, penso per esempio al rugby dove c'è un grande rispetto della figura dell'arbitro, c'è un altro sport, per esempio il calcio, dove a volte non c'è grandissimo rispetto. Chiederemo al nostro ospite nel mondo del basket come va. Tra l'altro proprio in questi giorni è passato il primo weekend, questo venerdì scorso ne abbiamo parlato, è stato il primo weekend di questo mondiale di basket over, il maxi basket che ha sede a Bellinzona, Locarno e Lugano. Ho visto le immagini del corteo.
Hai visto?
Sabato,
quante persone?
Qualcosa come 6.000 persone.
Bellissimo.
Hanno sfilato, hanno fatto il corteo del Ramadan, che sono le nazionali di basket dagli over 30 fino agli over 85, e ho vissuto anche questa esperienza a Lugano Marittima. Venerdì sera c'era la delegazione australiana. C'erano praticamente tutti i giocatori di tutte le età dell'Australia, tutti con la maglietta dell'Australia.
Ma che meraviglia.
Che si sono presi praticamente tutta Lugano Marittima. Non so perché sono andati via non prestissimo, come poi sia andata sabato mattina la partita. Non lo so.
Se era contro i nostri, magari gli offrivano un po' più da bere.
Sì.
Beveteci su. Voglio capire se tra voi che state ascoltando c'è qualcuno che ha deciso di fare l'arbitro, perché una di quelle scelte anche un po' impopolari. Tu dici, mi piace tanto il basket, lo gioco, mi piace tanto il basket, lo alleno, mi piace tanto il basket, lo arbitro. È un po', adesso ho fatto l'esempio del basket, però se in altri sport e che esperienza avete vissuto, come le avete vissute, o magari che rapporti avete avuto con l'arbitro, se è un po' quel pensiero, c'è subito la nuvoletta un po' scura, cioè gli arbitri, colpa loro, sempre colpa loro. Forse il denominatore comune è che se perdi, c'è chi no, ha sempre un po' quella scusa pronta.
È sempre colpa dell'arbitro. 076-321-1113, giuro che non è fatto apposta. C'è una canzone di Tina Turner che si intitola Break Every Rule, e quando si tratta di regole l'arbitro è quello che è in campo non per rompere le regole ma per farle rispettare.
Anzi sì.
Parliamo di arbitri, parleremo principalmente di basket, ma non parliamo solo di basket.
Non solo di sport in senso stretto,
esatto.
Cioè la storia dietro allo sport. Andremo veramente a conoscere una persona che l'ha fatto per 50 anni il ruolo dell'arbitro, lo conosceremo tra poco. Ma prima proprio cosa ci sta dietro? Chi è? Hanno un cuore anche gli arbitri, hanno una vita.
Sono delle persone, prima di tutto. Sono delle persone, per questo sarebbe già il punto di partenza per rispettarli. Il gancio per arrivare a Giulia Indemini. Buongiorno, ciao Giulia.
Buongiorno.
L'abbiamo già sentita, una delle voci di Rete 1, la sentirete sempre più spesso nel corso delle prossime settimane. Giulia che ha avuto l'arduo compito di andare dietro la vita sul campo di un arbitro e ha trovato tantissime storie. In realtà la selezione è stata difficile nello scegliere una storia soltanto.
Esatto.
Però una c'è. E...
una l'ho individuata e la trovo molto interessante e volevo proporvela.
Chi è il protagonista? Si parte da lì. Chi è il protagonista di questa storia?
Allora, oggi vi porto Mario Maurelli.
Che sembra un gioco di parole.
Tra l'altro, un bello scioglilingua. Anche conosciuto un po' come il partigiano col fischietto, perché appunto siamo alla fine degli anni 40, siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e l'arbitro Mario Maurelli ha 30 anni. È nato a Sarnano, nelle Marche, ed è un arbitro molto affermato nella Serie A calcistica italiana.
Lui è il protagonista.
Esatto, ma partiamo un po' da prima. Partiamo appunto da questa Seconda Guerra Mondiale, siamo a fine del 44 e le truppe dell'SS bussano a casa di Mario.
Aia, lui è partigiano, quindi non bello se ti bussano.
No, assolutamente, lui era terrorizzato perché appunto, come hai detto tu, lui era partigiano, lui era anche suo fratello e lui si aspettava di essere arrestato da queste truppe naziste. E invece sull'uscio della porta questi due soldati della Wehrmacht gli chiedono: ma lei è l'arbitro Mario Maurelli? Perché la stiamo cercando.
mi chiedono: sei arbitro? Lui dice: sì, sono io.
Sono io.
Cosa succederà di me adesso?
Esatto.
Contro chi avrò fischiato? Perché anche quella è un po' la domanda che può sorgere.
Esatto, che partito ho arbitrato in modo sbagliato? E invece no, lo invitano ad arbitrare una partita tra nazisti e tra gente locale di Sarnano. E gli chiedono di creare una squadra di calcio assieme al fratello che è calciatore. E quindi appunto gli dicono: trova questi 10 civili che vogliono disputare una partita di calcio contro noi nazisti e chiunque parteciperà a questa partita gli sarà risparmiata la deportazione. E quindi sì, è un modo per salvare almeno 10 civili, 10 partigiani dalla zona.
È un po' come...
Indipendentemente dal risultato finale.
Indipendentemente, no. Loro volevano solamente poter avere questo momento di svago e quindi appunto erano disposti a dare la libertà a questi partigiani.
A chi partecipava? L'importante è partecipare. Ci credi o pensi che sia una trappola in quel momento?
Ma...
Cosa pensa il nostro protagonista?
Secondo me anche Mario ha pensato: questa è una bella trappola, soprattutto perché la partita era organizzata per il 1° d'aprile, quindi cadeva proprio come pesce d'aprile. Gli crediamo, non gli crediamo, questi nazisti? Fatto sta che Mario dice: va bene, creiamo questa squadra. E assieme a Mimmo Maurelli, il fratello, discutono un po': ma come ce la gestiamo questa partita? E il fratello di Mario, del nostro protagonista, gli dice: guarda, Mario, giochiamo, noi li facciamo vincere senza far vedere che li stiamo effettivamente lasciando vincere, tiriamo fuori qualche pallone anziché mirare bene e vedrai che 90 minuti di partita passano, che è semplice.
E allora, partita inizia, dici di questa partita, come
inizia?
Va?
Allora, inizialmente è partita molto complessa, soprattutto per la squadra partigiana, perché loro erano molto abituati al lavoro di gruppo e quindi anche a sapersi coordinare bene, mentre i nazisti, più abituati ad avere magari regole dall'alto e non a sapersi organizzare per i fatti loro, la squadra partigiana si ritrova già al 10° minuto dall'inizio con il 1° gol.
Ahia, quindi come facciamo a farli perdere se loro sono a farli vincere se noi siamo più forti?
Esatto, e questo è il grande dilemma. Anche il nostro uomo, il nostro Mario Maurelli, inizia ad arbitrare un po' alla buona, dicendo: ok, diamo un po' di sanzione ai nazisti, ma diamo anche un po' di sanzione ai nostri, perché magari con meno calciatori riusciamo a lasciare vincere i nazisti e magari finalmente questa libertà che tanto ci hanno promesso, magari riusciamo a guadagnarcela.
Come finisce la partita?
La partita finisce 1-1. Infatti all'ultimo i partigiani regalano un gol agli avversari nazisti. Suona il fischietto finale.
Liberi tutti.
Liberi tutti. E questi partigiani corrono per le colline e finalmente libertà ottenuta.
Quindi hanno mantenuto la promessa.
Hanno mantenuto la promessa.
Nonostante i timori di questo arbitro, che poi dopo, abbiamo detto, comincia la sua carriera a arbitrare prima della guerra, poi fa il partigiano e poi dopo la guerra va avanti. Come poi se si chiude la sua vicenda, cioè lo Stato italiano ha riconosciuto il suo merito?
Assolutamente. Infatti nell'86 gli hanno riconosciuto l'onorificenza massima con la stella d'oro al merito sportivo, e onorificenza sportiva che purtroppo da noi in Svizzera non esiste, e quindi ecco, si può anche presupporre che questo riconoscimento arrivi, oltre ai suoi anni in Serie A, anche da questa vicenda storica che ha messo nazisti e partigiani uno contro l'altro in maniera sportiva.
Mario Maurelli in un certo senso ha salvato delle vite, ha liberato delle persone ed è una persona molto interessante, tra l'altro molto molto bella questa storia.
Ed è la dimostrazione che anche gli arbitri hanno un cuore, libro e affermazione dalla quale siamo partiti.
Esatto,
è vero, c'è anche un libro.
Libro di Mola, pubblicato l'anno scorso nel 2024, che parla appunto di come questi arbitri abbiano anche un cuore, giustamente.
C'è anche un podcast, dicevi, che ha raccontato questa vicenda, racconta in tantissimi episodi la vicenda.
Esatto, ci sono 4 episodi addirittura che affrontano questa vicenda, questa partita del 44, che volendola si può andare a riascoltare su RaiPlay, e si chiama 1944, la partita.
Se vi siete legati a Mario Maurelli, Lo si può conoscere molto bene anche con questa storia, con questo podcast.
Grazie Giulia.
Grazie a voi.
E adesso tra poco scopriamo se effettivamente un arbitro ha anche un cuore, ma penso proprio di sì.
Grandissimo cuore.
È molto difficile dimenticare una carriera quando dal 1976 Sì, 75, 75 si fa l'arbitro, è molto difficile dimenticare tutta una carriera.
E anche un anno
carriera.
Fa la differenza, perché certo. Lo salutiamo subito, Paolo Pace, benvenuto.
Saluti a voi, fa piacere che mi avete invitato qui, fa molto piacere, molto.
50 anni arbitro di basket, una vita da arbitrare.
Una bella vita arbitrare, perché era una bella avventura, come parlo io, avventura di vedere cosa succede nel basket. Cominciato per gioco, così, con un amico mi fa: vieni che mancano arbitri, quelle cose lì. E sì, ho cominciato a arbitrare e dopo lì è tutta una carriera andare avanti.
Chi ci guarda anche su RSI La 2 lo vede, ci ha portato di tutto. Tutti, cosa sono questi? Sono tutti dei souvenir accanto a te?
Allora, sono dei souvenir. Questi, quando andavo a Trattoran, un signore me ne ha regalati due.
Ed è uno sgabello.
Uno sgabello di Trattoran che io non so, arrivato a fine della partita, mi sono trovato di lì, mi offrivo il bianchino perché mi offrivo a fine partita. E poi questo devi portarlo a casa, perché sei veramente un buon arbitro, e ero contentissimo di me. E quello mi ha fatto piacere.
Tra l'altro invece, scusa Paolo, Trattoran, squadra storica nel basket femminile,
fortissime, io mi ricordo. Tra l'altro ci hai arbitrato entrambi, Axel ed io, quindi noi ti abbiamo invitato, abbiamo comunque un po' di soggezione, perché chi ti ha arbitrato, tanti falli ci hai anche fischiato.
Non vi ha dato qualche tecnico, no?
Io non penso.
No, allora no. Andiamo bene, eravate dentro.
Un fischiato finalmente in pace, leggo anche, è un gioco di parole, però sei in pace adesso.
Sono in pace. Quando ho fatto l'ultima partita quest'anno, che mi hanno premiato di fare la partita di Ostabio, veramente quando ho finito era un sollievo e pace nello stesso tempo. E poi quando mi sono girato verso il pubblico, ho detto che 50 anni di arbitraggio, e mi sono girato, ho fatto così verso il cuore, quasi piangevo. L'emozione tanta. È bellissimo, guardi, dico l'esperienza del basket che mi ha riportato fino a qui, lo rifarei ancora.
E poi c'è un terzo oggetto che è un quadretto. Puoi alzarlo,
sì, volentieri.
Così almeno lo vediamo anche per chi ci guarda.
E dopo vi spiego perché anche così.
Allora, c'è scritto Paolone, il papà di tutti noi. Sì, e penso che sia un bel complimento per un arbitro essere il papà di tanti giocatori sono stati arbitrati da te, giusto?
E questo sembra un maestro di musica, giusto?
Un'orchestra, sì, è vero. C'è allora, la musica, ci sono le note.
Io arbitravo con Claudio Laico, non so se lo conoscete. Era un direttore di orchestra e anche di calcio lui. E lui, quando veniva con me a arbitrare, mi dice: Paolo, allora il suono del fischietto deve essere particolare. Tu ti devi far sentire in maniera giusta, non così, fatti sentire. E lui mi insegnava a fischiare.
Addirittura quello, quindi non solo il perché fischi, ma come fischi.
Come fischi, anche perché i giocatori sentono se sei arrabbiato, se di qua là, e se tu hai una fischiata molto secca vuol dire, però se fischi in maniera giusta capiscono, è vero, è questo.
Quindi deve essere deciso.
Non deciso, però ci vuole...
Cos'è il giusto? Come si fa a capire il giusto?
Ci vuole proprio la melodia giusta, nel senso. Dipende, quelli che sono abbastanza cattivi, allora gli dici basta. E quelli che fischi giusto, non c'è problema su questo.
Non c'è problema, ne avrei avuti dei problemi. Qua tutta gente che è felice. Ma come arbitro è un ruolo non popolarissimo. Dire io vado a fare l'arbitro, cioè... Quando dici vado a giocare, sei in una squadra e al massimo con la tua squadra sei contro gli altri. Come arbitro potenzialmente è contro tutti.
Ma io penso di no, perché se tu ti comporti bene, sai il regolamento e sei e rispetto verso i giocatori, quelle cose lì, e loro mi rispettano, non ho mai avuto problemi. Svizzera interna, Ginevra, Losanna, quelle cose lì, ho sempre lasciato un buon segno. Questo è importante, lasciare un buon segno, che quando se andrei ancora adesso mi direi ciao Monsieur Pace... Sarei molto rispettato, e il rispetto verso l'arbitro. Io ho avuto sempre rispetto per... dopo ci sono dei casi particolari, quelli non andiamo in fondo, però ho avuto sempre rispetto da tutti.
Abbiamo raccontato prima che entrassi, Paolo, di questa storia di un arbitro di calcio, e c'è un po' la percezione, per chi conosce un po' il mondo del calcio e il mondo del basket in parallelo, che nel mondo del basket comunque ci sia molto più rispetto alla figura dell'arbitro. È una cosa che senti anche tu, guardando anche un po' gli altri sport? Nel basket comunque il giocatore arriva fino a un certo punto, ma poi comunque si ferma, perché da quello che si sente in altri sport, soprattutto sui campi da calcio, prima di arrivare a un cartellino giallo uno deve praticamente dire di tutto e di più all'arbitro. Nel basket, anche giustamente, per arrivare a un fallo tecnico, che è un po' l'equivalente di un cartellino giallo nel calcio, basta poco e il giocatore si ferma molto, molto prima. È una percezione nostra, mia, oppure è veramente
allora,
così?
Allora, io ho sempre cercato di essere mediatore nel senso se c'era qualcosa, ascoltavo veloce, nel senso gli parlavo con lui, gli dicevo guarda ti ascolto, fai attenzione, però gli dicevo sempre se tu reclami verso la spendi un casino di energia e non giochi bene a basket, e lui capiva queste cose, lui aveva sempre rispetto di queste cose qui, è molto importante quello, però un piccolo segnale, passavi vicino a lui, dici fai attenzione, solo fai attenzione, a questo era un segnale che c'ero, perché i giocatori sanno dove siamo. Tutti lo sanno, perché penserò nel momento giusto dobbiamo uscire per fischiare, fare tutte le cose. E quello è l'importante. Io non ho mai avuto un problema, il tipo mediatore. Dopo ci sono degli altri che erano un po' più severi, però cercavo di mediare e regolare un po' tutta la partita di basket. E si usciva sempre bene, nel senso che fine la partita magari andiamo dopo certe partite di seconda divisione si andava a bere la birretta, ti offrivano loro la birretta. E quello vuol dire che è anche un buon segno questo.
Certo.
Quello sì,
Un arbitro per caso ci ha detto poco fa, io dopo questo brano vorrei capire come inizia per caso una carriera da arbitro e che cosa c'è stato in questa vita. 50 anni è una vita lunghissima.
Abbiamo sott'occhio la tessera di legittimazione, che è la tessera di arbitro di Paolo Pace, il nostro ospite di questa mattina. Adesso leggo giusto, c'è scritto, è stata rilasciata il 9 ottobre del 1975, quindi sono 50 anni ed è valida, era valida dalla stagione 75-76, quindi sono 50 anni.
Gliela passi, guardi il ragazzo che c'è nella foto e mi dici che ragazzo era in quel momento.
L'hai vista questa?
L'abbiamo vista. Chi era questo ragazzo che gli è venuta l'idea? Io vado a fare l'arbitro di basket. Quanti anni aveva?
22 anni. E io ero un tipo, quel basket all'inizio non sapevo tanto. Poi questo mio amico, io andavo tantissimo a pattinare la resica, perché non piaceva, un pattinatore folle, come dicevano, che ogni tanto mi buttavano fuori che facevo troppe canadesi.
Cosa sono le canadesi?
La canadese è quando vai dentro troppo e stiri sul ghiaccio, la canadese. Non la sai quella lì?
Okay.
E loro ogni tanto mi davano 5 minuti, stai lì in panchina, c'era il Verdaglia, quelle cose lì, e io ero un tipo che ero così, no? E da lì ho cominciato adagio a pensare, però era un'avventura, non pensavo al basket, pensavo più a pattinare, dopo da lì sono andato avanti.
Cioè non avevi già visto una partita di basket?
Però questo mio amico mi ha detto vieni a vedere, così dopo adagio, poi ho cominciato anche a giocare io a basket, Ho giocato anche a basket e penso che il record che ho fatto con la seconda divisione, una partita a Vacallo, ho messo 17 punti, non so come ho fatto, però era già bello, 17 punti quel giorno lì, palestra piccola e quelle cose lì, andava benissimo, mi sono divertito.
Però bisogna dire anche che quegli anni lì, gli anni 70, sono stati quelli che sono stati definiti gli anni del boom del basket, quindi questo... praticamente ti giravi a destra, ti giravi a sinistra, capitavi nella palestra di una o dell'altra squadra, soprattutto se eri di Lugano, no?
Sì.
Ma anche poi sbaglio.
Poi c'erano quattro squadre di Serie A, prendiamo, erano bellissime quelle. Quando andavo in palestra a vedere le partite erano 1000 persone, o Pregassona e alla Gerra tu era, e poi anche su Bellinzona c'era tanta gente, quello. C'era veramente il boom del basket, come dici tu. E veramente era il massimo del basket. Purtroppo oggi siamo un po' limitati, come si dice.
Quindi inizi ad arbitrare, un po' così, perché un amico ti dice, ma sì, dai, vieni a provare,
sì.
Ti piace,
sì.
Ti riesce bene?
Sì.
Da cosa lo capisci che ti riesce bene?
Perché mi attirava, nel senso che dicevo, ma guarda che è interessante, sai, sono quelle esperienze che tu fai, dici, guarda, è una cosa che mi piace, se non mi piace non lo faccio. Allora, io ho fatto anche corsa, mezze maratone, l'ho fatto un paio di volte, no, vabbè, è andata bene. Però il basket è cominciato a tirarmi in una maniera particolare, dico. Poi anche l'ambiente, così, cominciando un po' di gente che si conosceva, era bello, bello. Facevo a livello cantonale e io mi sono sempre divertito lì in senso.
E non è facile, però, devo dire, ci sono degli sport più facili, più intuitivi, sì. Con meno regole. Il basket, anche l'arbitro deve conoscere le regole, ci sono tantissime regole nel basket.
Sì, punto.
È stato difficile, appunto, visto che era una cosa che ti piaceva, è venuta automatica?
È venuta un po' automatica perché ho visto che la cosa piaceva, e riuscivo bene, quello mi piaceva. Dopo però è stato un momento che il convocatore mi faceva 5 partite alla settimana, ho detto no, calma, 5 partite alla settimana, no, ho detto no, devo essere giusto, perché alla fine se no dai, perché se tu fai 5 partite l'ultima non capisci più niente. Allora essere giusti, quelli lì, dopo ho cominciato a equilibrare tutte le cose, perché è giusto, anche perché ci vuole equilibrio in tutte le cose.
In tutte le cose ci vuole equilibrio, ma sì, anche appunto soprattutto nell'arbitraggio l'equilibrio è fondamentale.
Sì,
e non compensare perché hai fischiato da una parte, allora, no, perché il rischio è quello. Tra l'altro dicevamo la difficoltà, chi non ha giocato a basket o non conosce questo sport guarda e dice ma perché quello è fallo e quello no, perché rispetto ad altri sport puoi toccare, ma se tocchi troppo, spingi troppo, è fallo. Se non spingi abbastanza, cioè, sono veramente delle piccolezze. E il fatto che tu non avessi giocato ti ha portato poi a dire ma devo provare, devo metterci mano anch'io per poter essere poi dall'altra parte.
Vero, anche quello, perché dopo, giocando, ho cominciato anch'io a vedere com'era. Allora, prima non giocavo, perché a 22 anni ho cominciato a giocare e ho capito com'è il basket dopo alla fine, perché alla fine i falli li facevo anch'io, cioè, perché alla fine quando si giocava a basket, alla fine però ho capito che...
Ne
anche
puoi
lì...
fare 5, quindi non è grave, il calcio, ci sono i due cartellini gialli e poi sei fuori, nel basket 5 falli e poi sei
5
fuori.
5 falli o 2 tennici, se dai 2 tennici sei fuori, o 2 antisportivi sei fuori.
Tecnico
o espulsione, che l'espulsione quella poi sei fuori direttamente.
E
allora
l'hai
fatta grossa, quella l'hai fatta grossa.
Hai detto ci vuole equilibrio, quando si fa un lavoro, perché sei il professionista, come l'arbitro, tutto l'equilibrio è verso la professione di arbitro. Quando si fa anche un altro lavoro ci vuole un certo equilibrio. Come si fa a dire di no, appunto, a non fare 5 partite a settimana, anche perché c'è probabilmente un altro lavoro da fare.
Questo hai ragione, io facevo, lavoravo per la città di Lugano, ho lavorato 40 anni per la città di Lugano come capogiardiniere, e lì dovevo per forza fare un equilibrio e dovevo vedere che io sono stato contentissimo di avere questi due percorsi della vita che sono stati molto importanti per me, che è la fase di crescita molto bella, e sono riuscito ad avere equilibrio in tutte e due le cose, come giardiniere e come arbitro. Purtroppo arrivare a alti livelli facevo fatica, perché o di qua o di là. Io mi sono accontentato di questo, però è stato bellissimo lo stesso questo.
Giardiniere, infatti, tra le tantissime cose che ci hai portato oggi, souvenir dal mondo del basket, chi appunto per salutarti al termine della carriera anche ti ha regalato cose, ci hai portato dei fiori incredibili. Cosa sono? Sono dei,
allora, dei girasoli, che ho piantato.
Specialissimi.
Sono specialissimi perché sono precisamente per le api, quelle cose lì, per la fecondazione. Visto che i tuoi zucchini non vengono, allora ci vuole, per fare la fecondazione bisogna mettere tantissimi fiori che le api vengono.
Negli orti. Quindi alternare verdura.
Questo è tutto dal mio orto. Questo, e poi io durante l'inizio di primavera c'ho un angolo, se passate su dalla clinica Moncucco, c'è un angolo praticamente di papaveri, tutti i papaveri alti così, e tutti mi fanno l'invidia, mi dicono che bello, e tutti mi dicono ah che bello, però dopo a un certo punto adesso sono seccati, ho dovuto ripiantare altre cose, ho piantato girasoli.
Tutto questo per dirvi cosa? Per dirvi che nella vita effettivamente l'equilibrio ti paga, perché tu dedichi 50 anni di vita a uno sport, una passione, ma a un mestiere anche, anche quello dell'arbitro, vuol dire che ogni weekend noi non ci pensiamo, ma gli arbitri sono come gli sportivi, sono in giro. E tutto questo per dirvi che se mantieni un equilibrio, finito questo percorso, se ne apre un altro, e noi ci immaginiamo Paolo in mezzo alle zucchine, ai fiori, e sta bene. E quindi tra poco continuiamo a raccontare la tua storia. Equilibrio è parola chiave. Abbiamo fiori, abbiamo zucchine, abbiamo peperoncini, abbiamo una palla da basket, abbiamo la tua vita in piccoli, diciamo, gli oggetti che simboleggiano un po' la tua vita.
Sì, piccoli spicchi, va bene. Però tutto non si poteva fare, questo le parti principali che sono, si fa adesso praticamente. Io mi dedico tanto al mio orto e quelle cose lì, e la mattina se riesco faccio 12.000 passi. Oggi non posso perché mi avete preso qui.
Però, è nostra colpa,
no,
con la canicola non ci mangi pomeriggio,
sì,
poi dopo colpa
no,
nostra.
Io faccio sempre 12.000 passi la mattina nei boschi, che è la cosa che mi piace tantissimo, bellissimo quello.
Perché arbitrare il basket, corri, si corre tanto, quindi bisogna essere sportivi. E soprattutto noi abbiamo raccontato l'inizio a 22 anni, che dici io provo a fare l'arbitro di basket, poi inizi anche a giocare per capire come funziona e poi diventi, arrivi al massimo livello in Svizzera ad arbitrare la Serie A.
Serie A, sì.
Maschile e femminile, tutte
maschile
e due.
Maschile e femminile, sì.
Cosa preferivi? So che è come dire ai bambini, ai genitori,
no,
che figlio preferisci, però i giovani, il massimo livello, chi ti è piaciuto arbitrare di più?
Ma io dico che dalle due... Serie A, femminile o maschile, sempre ho avuto belle soddisfazioni quelli lì. Quando tanti dicono io vado dalla Serie A femminile, cosa arbitrare? Io andavo a arbitrare perché mi piaceva arbitrare tutte le squadre, se anche femminili o anche maschili, non aveva problemi.
Qual è la differenza che vedevi?
Non, sì, magari la femminile c'era meno, correvi di meno, nel senso dipende.
Come correvi di meno? Io giocavo, si correva.
No, nel senso era un po' più statica veramente.
Ma come sta? No, allora io posso dire che non sono d'accordo.
Puoi dirlo.
Veramente metto la mia persona qui adesso.
No, arbitrando quelli che ci sono adesso, guardando quelle cose femminili adesso.
Perché ho smesso, capisci?
Sì, per quello. Se invece quando c'eri tu c'era. No, adesso a parte tutto, anche lì c'era l'impegno. Ciò, ho arbitrato delle finali veramente anche intense di femminili, finali intense che erano venivi fuori, che veramente era molto bello, perché lì c'era proprio l'impegno totale fino in fondo, dovevi correre. E le Serie A, anche quello, tutto due bello, non c'è proprio differenza. Adesso scherzavo con quello che abbiamo detto prima, però veramente ho fatto delle belle partite, anche veramente con molto impegno.
Nella massima serie, Serie A, Serie B, arrivano molto spesso giocatori anche dall'estero, arrivano spesso gli americani o le americane, e quello che si sente spesso parlare di dire nel mondo del basket, è un po' anche vero, che chi arriva dal mondo americano c'è un certo tipo di regole nel basket in cui tanto è tollerato, per esempio i passi o alcune regole. Ecco.
Perché non puoi muoverti con la palla,
in mano ma
invece...
devi palleggiare. È una difficoltà far capire che agli americani e alle americane che quando si arriva in Svizzera o in Europa c'è un altro tipo di basket come arbitro? O semplicemente fischi in quel caso?
No, fischi, e poi io penso che puoi parlare anche con l'allenatore, perché alla fine dici, guarda, loro vengono dall'America, hanno una tendenza, però se gli spiegate bene, prima cosa tu fischi, gli dici, guarda, qui in Europa è così. Certi capiscono, ma no, però alla fine si adattano anche loro per forza, perché alla fine se cominci a fischiarne uno, due, tre, dici, allora qualcosa che non funziona, devo cambiare il mio sistema di gioco, non posso più fare come in America, qui i passi li fischiano, che anche in America ho visto che qualcosa hanno fischiato, però è difficile che fischiano.
Paolo Pace, arbitro Pace ti chiamavano, oggi arbitrerà l'arbitro Pace, questa era un'informazione. Questo fino alla Svizzera, poi si può andare anche oltre a diventare un arbitro internazionale.
FIBA.
FIBA, tu ambivi a quello?
Non ambivo quello, perché per me era un livello che mi tirava via tutto il resto. Allora io per me mi accontentavo di quello che fra lavoro, tutte le cose. Non, altri invece hanno ambito giusto, che alla fine l'impegno è molto più maggiore. Praticamente dovevi dare 60-70%, se non anche l'80% per il basket, perché dopo dovevi partire, andare, venire da una parte e dall'altra, e non era facile. E dovevi prendere fuori vacanze, come facevano altri arbitri che mi raccontavano. Quello è un impegno molto maggiore, era molto interessante, però dico, ma no, io sono contento di quello, per me è andata bene.
Maggiore, minore, scusa, giusto da capire, come arbitro di Serie A in Svizzera quanti weekend hai passato a casa in questi 50 anni?
Li ho passati quei tempi da pochi, nel senso pochi, quando ero libero mi dicevo, sono a casa e niente. Poi dopo appunto ho cominciato in carrozzina, anche lì un altro
carrozzina ad arbitrare le persone,
anche in carrozzina,
che erano in
anche lì un altro impegno, perché anche lì oltre lì c'era anche ad andare a arbitrare a Nordville, quelle cose lì, e loro, mi ricordo una volta sono andato a Nordville, ho dovuto arbitrare tre partite di fila. All'ultima ero cotto.
Una delle cose che, avendo insomma intervistato anche alcune persone magari in carrozzina, la cosa che dà più fastidio alle persone in carrozzina è quando sentono provare compassione nei loro confronti, o il fatto che si ha un occhio di riguardo diverso nei loro confronti. Ecco, come arbitro tu riuscivi a essere, come possiamo dire, imparziale totalmente, cioè non chiudere neanche mezzo occhio rispetto a delle persone che avevano magari anche grossi problemi di movimento o una disabilità?
Io dico che con loro impari tanto, e con loro vedi la cosa come succede, e loro non vogliono che ci siano, che tu li guardi, no, anzi, se loro cadono tu non devi andare là a aiutarli, si arrangiano, arriva l'altro, si arrangiano. No, io dico che ho arbitrato delle partite, ma con veramente sono più grintosi degli uomini validi, io dico, ma veramente questo, non avevo imparzialità diverso di loro, quello ti fa imparare tanto. Quando arrivi in Nordville, fai i corsi, vedi che certe persone ma li tira via da roba e giocano, poi alla fine delle partite ti salutano, tanto di cappello.
L'hai capito subito questa cosa?
Quando hai questa cosa l'ho capita subito perché mi sono al primo partito ho capito come giocano e come muovermi in campo, che è differente, perché la carrozzina la prima partita me la sono presa nei calcagni e dico ah no, qui devo stare distante perché con la, poi le carrozzine pesano, poi sull'uomo e quelle lì, allora le vedevo la visione in maniera giusta, perché tu quando arbitri in carrozzina hai una visione particolare.
Ci sono, quali sono le regole diverse, le tre regole diverse nel basket in sedia a rotelle rispetto al basket normale? O è tutto uguale?
No, non è tutto, no, ci sono tanti sfondamenti, poi dopo girare all'hotel, si può sempre girare tre volte, poi palleggiare, no?
Quindi tu fai movimento 1, 2, 3
palleggi.
Sì, okay. 1, 2, 3 poi palleggi.
Sì, sì.
E dopo, falli come sono... I falli
devi guardare le carrozzine, perché noi se le manate le vedi, quella certo. Gente la fa le manate, però sotto se tu non ti metti in posizione devi quasi entrare in campo e hai una visione di tutte le carrozzine, perché magari quello di dietro tu stai tirando e picchia di dietro, non riesci più a prendere e tira e va, allora solo un piccolo tocco di dietro poi gli fischi il fallo. Non è facile all'inizio, poi una volta che sei dentro è bello da vedere anche quello.
E non ti hanno chiamato per dopo ascoltiamo una canzone. Siamo partiti dicendo che sono in corso i mondiali di maxi basket, che è il basket over 30 fino agli over 85. Non ti hanno...
No, volevo entrare. Due anni fa volevo entrare, poi alla fine entri dentro perché è un'altra federazione praticamente. Sì. È FIMBA loro, sono FIMBA. Sì, sì, sì. E dopo alla fine non so, dicono anche di qua e di là.
Le sue zucchine, esatto. I fiori, no, ti lasciano tranquillo.
Giusto, non volevo provocarlo.
No, però vi dico una cosa: quando si fa allenamento a Nordville in carrozzina. Allora ci fanno provare l'entrata in carrozzina, tu devi giocare con le carrozzine. Ora io 10 entrate una volta sola l'ho messa dentro, non è facile. E tiri da 3 punti loro lo mettono, ragazzi, e ne mettono dentro tanti, veramente hanno il braccio e tanto di cappello sti qui, veramente.
Il tiro da 3 punti che è più distante rispetto a quello da 2.
No, è uguale del nostro.
No, è più distante per chi non gioca basket. Dice, cos'è il tiro da 3 punti? È una distanza maggiore rispetto a quello da 2 punti. C'è proprio una
delimitazione. Sì, scusa.
È il tuo mondo. Io
il tuo mondo, Paolo. Parafraso.
Sì, no, ma era anche il tuo mondo.
Lo è stato. Andavamo molto veloci anche noi del basket femminile.
Time out. 50 anni di basket. E il basket penso sia cambiato, sia diventato più veloce, quindi anche la velocità di pensiero e di azione dell'arbitro in questi 50 anni l'hai dovuta adattare anche tu.
Sì, è cambiato tantissimo e bisogna proprio adattarsi a tutti i sistemi nuovi, perché il basket è diventato sempre più moderno e molto veloce. Ho fatto caso veramente, l'unica cosa che mi dispiace è che i ragazzi fanno solo tiri da 3 punti.
Ma scusa, a proposito di 3 punti, tu quando hai iniziato ad arbitrare non c'erano ancora
punti. Adesso i ragazzi diciottenni, allora non c'è più squadra, tiro da 3 punti.
È colpa di Curry in NBA, giocatore che...
Mi dispiace perché quello, se fanno un gioco di squadra è molto più bello quello.
Paolo, ci stiamo avvicinando alla fine di questa chiacchierata. Io volevo chiederti, raramente capita di poter parlare con un arbitro e dialogarci, perché spesso è quella figura nel mezzo, che è una figura nel mezzo, non ha grandi amici, ci sono due squadre, è lì, non la noti quasi se non se fischia contro, una cosa che fai ti dà fastidio. Adesso averti qua di fronte, cos'è che non sappiamo degli arbitri? Cos'è che non si aspetta chi non lo fa e anche a questi livelli così alti? L'abbiamo detto, che si sta via così tanto da casa come uno sportivo d'elite. Cos'altro non sappiamo di una vita di un arbitro?
Un arbitro è difficile dire.
È solo, non lo so.
No, solo no, perché noi abbiamo compagnia. Quando si andava in giro a fare le trasferte, mi ricordo con Marques, Sala e quelle lì, noi si partiva insieme, si metteva una macchina solo. E perché andare in giro da solo, i primi tempi, quando era Serie B, Serie A femminile, sì, allora quelle lì andava in giro. Però una volta che la Serie A si combinava diverse macchine e poi si andava a mangiare la sera. Si faceva un gruppo. Faceva sempre un gruppo insieme per quando si girava in giro, anche, quello sì.
Anche perché è giusto da dire, nel basket ci sono 3, in Serie A ci sono 3 arbitri, adesso non è da tre solo arbitri, nel basket.
Questo, sì. Soli, io non ho mai avuto solitaria, nel senso, sì, poco e niente, nel senso. La vita io l'ho presa sempre bene, nel senso, anche se le certe partite erano particolari così, ma niente di più.
Anche adesso che sei in pensione, scusami, mi sembra di poter dire che la vivi bene, cioè sì. Quanto quello che hai vissuto sul campo adesso lo porti fuori, quanto plasmato anche un po' la tua persona, sì, che ti fa vivere così.
Ha plasmato, sì, veramente tanto, perché ogni cosa che si fa nella vita, si fa nella vita, ti porta fuori delle tue cose, e essere tranquillo nell'arbitrare nelle cose ti aiuta anche in altre cose della vita. È molto importante quello, essere un po' tranquilli sulla cosa.
Siamo partiti da questo, da quel bel disegno, sì, che c'era scritto qualcosa come Paolo papà di tutti noi, qualcosa del genere, di tutti noi, esatto, sì, il papà di tutti noi. Sei stato anche il papà di altri arbitri, e la mia seconda domanda è: adesso ci sono ancora giovani che vogliono fare gli arbitri nel mondo del basket?
Sì, ci sono ancora giovani. Io sono stato quasi papà di tutti quegli arbitri che sono stati in serie, che sono in Serie A adesso. E posso fare un ringraziamento particolarmente all'inizio del mese, che mi ha fatto una festa al Bosco, che lui ha organizzato una festa per me, veramente una serata di 65 arbitri che eravamo su, ha fatto veramente, è stata di gran piacere di quelle cose lì. E anche lui è partito con me come arbitro, e poi da Giordano in Serie A, Pizio e altre gente così, che sono poi fatto diversi papà di questi qui. E grazie, è stato contento, perché alla fine mi ha una buona riconoscenza verso di me.
Grazie Paolo, grazie per questo viaggio che l'avevamo detto, non era solo nel mondo dello sport, è un viaggio anche in un modo onesto, mi sento di dire, e profondo di vivere le cose, quindi grazie, buona pace, mi sento di dire, e mandaci qualche foto di zucchine ogni tanto, di fiori, chi vuole venire a trovarti, hai detto, zona Moncucco, vedete, c'è un sì, prato,
c'è un
pieno
prato
di
grande,
papaveri.
E faccio il conservatore, adesso i papaveri non ci sono più, arriveranno i girasoli appena messi, e arriveranno i girasoli rossi. Oh. Ho messo la qualità rossa.
In faccia al conservatorio, ti dove conservatorio? Li hai trovati questi semi? Dove si trova?
È andato alla Caminada, che lui, scusa, però purtroppo devo andare lì. Non posso.
Ma no, non purtroppo, va bene, sei andato in un posto a prenderli, chi vuole, in faccia al conservatorio, sì, ti viene a trovare e vede questi fiori stupendi, che un po' ce ne hai portati anche qua in studio.
Grazie,
grazie
Paolo.
Grazie a voi, è stato bellissimo. Io dico, è stata una bellissima avventura anche qui. È stata un'avventura bellissima.
Un'altra avventura, grazie Paolo Pace. Noi siamo arrivati alla fine di questa seconda parte di Mille Voci.